Buongiorno da Gabriele Borer. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace. A quattro occhi è il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza è il senso di due mozioni adottate a Berna. Ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una lettera aperta indirizzata al suo omologo russo Vladimir Putin, in cui gli propone di incontrarsi per porre fine al conflitto tra i due paesi. Nel messaggio chiede anche un cessate il fuoco totale per consentire il corretto svolgimento dei negoziati. Non è la prima volta che Zelensky avanza simili proposte che non hanno finora mai trovato il favore del presidente russo. Sofia Stroppini.
È un invito a incontrarsi faccia a faccia e decretare la fine della guerra, quello di Zelensky. Una prima reazione è giunta dal portavoce del Cremlino, che ha dichiarato che il presidente ucraino è il benvenuto a Mosca. Zelensky, tuttavia, aveva già scartato questa possibilità in partenza, scrivendo nella lettera che Mosca non è il posto per un leader ucraino, così come Kiev non lo è per un leader russo. I colloqui proposti da Zelensky dovrebbero tenersi piuttosto in un paese neutrale come la Svizzera o in uno che ha manifestato disponibilità ad ospitare colloqui tra nazioni in guerra, ad esempio i paesi del Golfo e la Turchia. Zelensky ripone poche speranze negli Stati Uniti. Nel messaggio afferma che non conviene aspettare che spostino l'attenzione sul conflitto tra Russia e Ucraina, perché sono al momento troppo concentrati su altri fronti, in particolare quello medio orientale. Dal canto suo, il presidente statunitense Donald Trump ha accolto con favore la possibilità di un incontro tra i due leader, negando il disinteressamento da parte degli Stati Uniti alla questione e rivendicando il ruolo da lui ricoperto nel processo di mediazione.
Proseguono gli scontri tra Hezbollah e l'esercito israeliano nel sud del Libano. I governi di Israele e Libano si erano accordati per rinnovare il cessate il fuoco entrato in vigore a metà aprile con la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia, il movimento sciita non è stato incluso nelle discussioni, che ha poi definito ieri inutili e umilianti, aggiungendo che continuerà ad attaccare Israele e i suoi soldati in territorio libanese fin tanto che non si saranno ritirati. In Albania migliaia di persone manifestano da giorni contro la costruzione di due resort di lusso finanziati da Jared Kushner, il genero del presidente americano Donald Trump. I cantieri rischiano di minacciare delle aree finora incontaminate del paese. Sentiamo il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
L'Albania appartiene agli albanesi e attorno a questo slogan che migliaia di persone manifestano da giorni in centro a Tirana contro la costruzione di due resort di lusso sulla costa. I progetti sono promossi da Jared Kushner e Ivanka Trump, rispettivamente il genero e la figlia del presidente americano Donald Trump, e interessano delle aree inabitate e dal grande valore naturalistico. Parliamo della zona di Valona nel sud dell'Albania e più precisamente dell'isola di Sazan, in passato adibita a base militare, e di una parte della laguna di Nart, situata sulla terraferma e importante punto di transito per gli uccelli migratori. L'interesse di Jared Kushner per la costa albanese è stato annunciato diversi anni fa, ma è solo da aprile che una recinzione sormontata da filo spinato è apparsa nella laguna di Nart per delimitare l'area interessata dai lavori. Secondo l'Organizzazione per la Conservazione e la Protezione dell'Ambiente Naturale in Albania, l'inizio dei lavori è avvenuto illegalmente, senza informazioni né consultazioni pubbliche e in un'area formalmente protetta. L'opacità del progetto, che avrebbe un valore di 1,4 miliardi di euro, ha attirato l'attenzione anche della Procura Speciale Anticorruzione, o SPAC. A inizio settimana i procuratori speciali hanno confermato di aver aperto un'inchiesta sul controverso declassamento dell'area, approvato nel 2024 e alla base degli investimenti esteri. Ma per il primo ministro Edi Rama, che pure è aperto al dialogo con i manifestanti, non sono possibili passi indietro sul dossier. Voglio fare dell'Albania una destinazione invidiabile nella regione, ha detto Rama, e questo progetto fa parte di tale impegno.
Nel 2025 Amazon ha investito 60 miliardi di euro in Europa e creato decine di migliaia di posti di lavoro. Sentiamo Marzio Minoli.
La narrazione di questi ultimi anni dice che le cosiddette big tech statunitensi, tra le quali citiamo Microsoft, Apple, Google, Meta e la stessa Amazon, stiano in qualche modo condizionando in parte le politiche di Donald Trump. Quello che forse viene messo meno in evidenza sono gli investimenti che queste società fanno in Europa. Amazon, in occasione dell'evento dal titolo Consegnare il futuro, un incontro che la società organizza ogni anno, ha fornito le cifre di questi investimenti. Nel 2025 in Europa sono stati investiti 60 miliardi di euro in infrastrutture, forza lavoro e tecnologia, una cifra importante che si aggiunge ai 55 miliardi investiti un anno prima. Insomma, in due anni Amazon in Europa ha messo sul tavolo qualche cosa come 115 miliardi di euro, ai quali bisogna aggiungere ulteriori 10 miliardi annunciati sempre ieri durante l'evento, che creeranno in totale 25.000 posti di lavoro. Il totale dei posti di lavoro legati ad Amazon in Europa è dunque arrivato a 1,5 milioni. Le cifre sono impressionanti e mettono chiaramente in luce quanto la potenza delle big tech statunitensi sia estremamente elevata e sarà dura contrastare questa egemonia. Un solo dato: tramite la piattaforma di Amazon, le piccole e medie imprese europee nel 2025 hanno raggiunto per la prima volta i 60 miliardi di euro di vendite.
Per molti cittadini con doppia nazionalità potrebbe non essere più così semplice come lo è ora evitare il servizio militare in Svizzera. È il messaggio che arriva dal Consiglio nazionale, che ha approvato due mozioni che puntano a rivedere alcuni accordi internazionali, in particolare quello con la Francia. Michel Volonté.
La prima mozione approvata dal Consiglio nazionale coinvolge soprattutto i giovani con doppia nazionalità franco-svizzera. Attualmente, infatti, partecipando in Francia a un'unica giornata informativa, conosciuta come la giornata della difesa e della cittadinanza, i giovani con doppio passaporto possono essere esentati dalla scuola reclute svizzera. Un accordo del 2010 equipara infatti quella giornata francese a un servizio sostitutivo, un escamotage usato da circa 700 persone ogni anno. La mozione chiede ora al Consiglio federale di dire chiaramente a Parigi che questa equivalenza non sarà più riconosciuta. Il consigliere federale a capo della difesa, Martin Pfister, ha provato a frenare. Per lui ritirare unilateralmente l'accordo creerebbe incertezza giuridica, meglio rinegoziare, secondo Pfister, e non strappare. Ma la maggioranza del nazionale ha tirato dritto anche per mettere pressione al governo in un momento in cui l'esercito fatica a trovare nuove leve. La seconda mozione allarga il discorso a tutti i cittadini con doppia nazionalità, chiede che un servizio militare svolto all'estero sia riconosciuto solo se paragonabile per durata e impegno a quello svizzero, altrimenti chi vive in Svizzera dovrà pagare l'intera tassa d'esenzione. Pfister ha ricordato che i casi sono pochi, circa 900 all'anno, tra cui una novantina di cittadini svizzeri con anche nazionalità tedesca e una trentina di italo-svizzeri, numeri troppo bassi, secondo il consigliere federale, per rimettere mano a tutti gli accordi già siglati. Ma anche qui il nazionale ha scelto un'altra strada: 120 voti a favore, 71 contrari. Ora la parola passa agli stati, che in passato avevano già respinto un testo simile.